se abbiamo delle domande, delle cose da chiedere, da, da puntualizzare.
È il piacere di rivederlo, quindi diciamo ne stiamo quasi parlando. Io veramente sto calpestando, diciamo, di solito si parla dei navigatori, no? Come persone che da sole affrontano delle imprese incerte. Io credo che questa sperimentazione dimostra che anche a Marigliano queste idee di bene comune sono calpestabili. Allora, la grandezza del navigatore è quella di fare la scoperta, poi l'umanità segue. Cioè noi qua concretamente abbiamo reso calpestabile un territorio nuovo. Ci sono persone, questo è il grande patrimonio della città, persone capaci di vedere i beni comuni e renderli calpestabili come idee che effettivamente diventano strada. Strada da percorrere, che è possibile percorrere, perché i fatti lo dimostrano, l'esperienza vissuta lo dimostra, che le persone sanno aggregarsi per un bene comune, e rendere calpestabile questa idea abitua nel corso dei prossimi 20, 30, 40 anni le generazioni. E questa è la buona novella di stamattina, la buona notizia. Mi fa piacere vedere che ci sono esempi concreti di persone che calpestano questi territori nuovi. Mi piaceva concluderla così, insomma.
Salvatore Tramontano, sono un cittadino di Marigliano, niente di più. Voglio dare un contributo a questo dibattito. Io non sono venuto dall'inizio, quindi qualcosa sicuramente me la so persa. Ho ascoltato attentamente quello che è stato detto e ritengo che effettivamente il discorso, anche se non condivido una parte, diciamo così, del discorso, l'altra parte la condivido, è certo quello poi il contraddittorio accresce il dibattito e migliore le soluzioni. Io mi voglio fermare su alcune cose che ho sentito. Io non riesco ad immaginare, forse perché per deformazione professionale, perché io faccio il tecnico, forse perché ho una visione un poco diversa della cosa, non riesco ad immaginare una società senza regole, non riesco ad immaginare un'attività senza numeri. È bellissimo immaginare che un'azienda si occupi soprattutto del bene che è l'ambiente, il verde, le acque, tutto quello che sia, però poi non riesco ad immaginare una società senza numeri, perché una società che tu dicevi, permettimi di do del tu dicevi una società che non guardi ai numeri ma guarda ad altri aspetti, che è l'ambiente e tutto il resto. Però non riesco ad immaginare una società che non porti in pareggio o in attivo i numeri come faccia a sopravvivere. Questo era il primo aspetto. Vabbè, se mi consenti, ognuno ha le sue opinioni. Poi mi volevo fermare su un altro aspetto. Io, forse per le mie profonde radici cattoliche, mi sento un poco francescano, perché Papa Francesco ci insegna tante cose. Volevo dire questo. Voi fate un'attività che è quella là di sensibilizzazione delle persone al bene comune, ed è una cosa che io ammiro tantissimo, perché oggi effettivamente ci vogliono persone che facciano scoprire, riscoprire quei valori che abbiamo perso, perché effettivamente li abbiamo persi questi valori, ed è fondamentale. Antonio Carpino diceva dei cortili comuni, dove ci stava il pozzo, forno, lavatoio, tutte queste attività, dove ognuno prendeva cura di quel bene che era del cortile. Quindi parlare del bene comune, noi in questa cosa, l'esempio che faceva Antonio, troviamo sempre la proprietà, che è quella là del condominio, quindi c'è una proprietà. Se vogliamo parlare parliamo del palazzo dove ci sta il comune, è un bene comune, perché comunque è un bene comune, ma c'è una proprietà che è il comune. Con questo che cosa voglio dire? Voglio dire che comunque la regola deve comunque riscontrarsi nella società, cioè parlare di bene comune, non riesco a trovare le giuste parole, parlare di bene comune e parlare che non ci deve essere più una proprietà nel bene comune, secondo me parliamo di cose aleatorie e usciamo fuori dalla realtà del quotidiano. Un'altra cosa che voglio dire, collegandomi al discorso religioso, che ci tengo molto a questa cosa, quando noi leggiamo nel Vangelo, nella Bibbia e tutto quanto, noi leggiamo che chi sta al di sopra di noi, per chi ci crede, ha mandato un uomo sulla terra per liberarci da tutti i mali, da tutti i peccati che avevamo fatto. Ebbene, questa persona, per chi ci crede, praticamente che cosa ha fatto? È sceso sulla terra in mezzo a noi, non voglio essere parlare da parroco, però è sceso in mezzo a noi e ha girato il mondo intero diffondendo questa vocazione, questo rispetto nei confronti degli altri nel credere in qualcosa che stia al di sopra di noi, ma non si è fermato in un territorio ed è rimasto là galvanizzato a predicare continuamente allo stesso posto e quindi fermarsi solo in quel luogo con quelle persone che lo ascoltavano, lo seguivano. Con questo che cosa voglio dire? Questo poi è stato prima di arrivare poi alla sua morte. E quindi si dice che ci ha salvato l'umanità. Con questo che cosa voglio dire? Quello che voi state facendo è lodevole, ve lo ripeto perché l'ho detto prima, lo ripeto fino all'infinità. Però fermarsi in un luogo e pensare che diffondendo questa cosa in quel luogo e rimanendo sempre là, secondo me la cosa non viene diffusa. Allora io immagino un'altra cosa, il bene comune lo immagino diffondere la voglia di valorizzare i luoghi abbandonati e tutto questo. Secondo me sarebbe la cosa migliore quella di diffonderlo su un territorio più ampio, perché fermarci a stazione Utopia, quando poi, come diceva Antonio, ci sono tanti luoghi dove hanno bisogno di essere migliorati, soprattutto sensibilizzare la gente ad utilizzarli in maniera giusta, a sfruttare questi suoli in maniera che sia produttivo. Quindi il vostro impegno, secondo me, dovrebbe essere, scusate, è una mia considerazione, il vostro impegno sarebbe soprattutto quello là di diffondere, di proprio ramificare questo vostro modo di fare, che io rispetto ed è importante, però bisogna ramificare questa cosa, perché fermarsi in un luogo con quelle poche persone che condividono la vostra cosa, migliorate quel bene e lo utilizziamo, secondo me è molto molto riduttivo. Quindi da quello che ho sentito nelle vostre parole, che ci hanno veramente, io vedo che c'è sta veramente uno spirito di società, secondo me la cosa importante è proprio questo, diffondere questa cosa, ramificarla quanto più possibile, perché in questo modo sicuramente la vostra azione sarà molto molto più fruttuosa. Però questa è una mia opinione, vi ringrazio di avermi dato la possibilità di esprimere il mio parere, grazie.
Grazie, c'era un intervento da parte di Anna e poi anche Nello voleva intervenire ancora.
No, veniva detto nell'intervento precedente che non si riesce a immaginare l'uso di uno spazio privo di regole. Volevo chiedere a Nicola Capone di spiegare meglio in che modo l'uso civico è un uso regolamentato del bene, non è un uso, come dire, libero.
Grazie,
cioè un testo
grazie
che...
a tutti per avermi invitato, chiedo scusa, grazie.
Grazie. Arrivederci. C'è un testo che si chiama La tragedia dei beni comuni, che parla appunto critica l'idea di bene comune come uso non regolamentato di un bene, quindi sostanzialmente esauribile perché non sottoposto a una tutela anche in funzione delle generazioni future, perché lo ricordo, tra i beni comuni, che è diverso dal bene comune, il bene comune è un, come dire, è un paradigma culturale, il bene comune è un ideale, il bene comune è un orizzonte, i beni comuni sono dei beni che rientrano in una categoria giuridica, che è una categoria in costruzione, che è una categoria che si sta come dire, studiando scientificamente, però è diverso dal bene comune. Cioè il bene comune può essere un ideale che unisce tutti noi, in vista di un miglioramento della società, i beni comuni sono determinati beni, cioè che sono proprio enumerabili, servono dei criteri per individuarli, alcuni criteri sono stati già come dire messi a punto, altri sono in corso di definizione. Ancora un'altra cosa, il legame tra beni comuni, quindi non bene comune. Il legame non tra bene comune, ma tra beni comuni e comunità. Nel momento in cui non c'è una comunità che si occupa di un bene, e io vengo dall'esperienza dell'asilo Filangieri di Napoli, questo bene sostanzialmente non esiste. Perché il legame tra la comunità e la comunità non è un soggetto identitario, la comunità vuol dire le persone che vivono nel quartiere, con tutti quanti i loro bisogni, con tutte quante le loro necessità che saranno diverse da quelle che vivono nel quartiere dove c'è l'asilo. Cioè, per esempio, in un luogo come questo probabilmente ci sarà molto bisogno di asili nido, per esempio, no? di luoghi in cui gestire collettivamente la cura dei bambini o la socialità degli anziani. Penso proprio concretamente a quelli che possono essere i bisogni di un posto come questo, dove molte famiglie soffrono perché tutta una serie di problemi sono vissuti nel privato, perché tutta una serie di problemi non vengono condivisi e perché mancano dei luoghi in cui ricreare comunità, ricreare socialità, quella socialità che un tempo si creava attorno agli strumenti di lavoro, e quindi la comunità attorno a quegli strumenti di lavoro che ci dava anche il sindaco creava anche dei legami di solidarietà. Oggi questi legami di solidarietà, proprio per la forma del lavoro, sono completamente spezzati. Quindi i beni comuni come luogo possono, diciamo, aspirare anche a ricreare quel tipo di comunità, quel tipo di socialità, quel tipo proprio di collettività che oggi è completamente atomizzato. E lo possono fare perché una delle caratteristiche degli usi civici è che, non essendo lo spazio di nessuno, cioè di nessun soggetto privato, ma essendo fruibile da tutta la collettività, si possono portare diversi tipi di bisogni, quindi dal bisogno artistico, dal bisogno come dire di creare una serie di attività culturali, al bisogno invece di rispondere appunto a delle necessità che riguardano proprio le famiglie. Cioè, tutto questo è conciliabile e serve appunto, come dire, uno sforzo da parte dell'amministrazione e da parte dei soggetti che innescano questo tipo di dinamica, di rendere oggettive delle regole. Cioè, di rendere oggettive delle regole che sono diverse dalle regole dell'assegnazione, che sono diverse dalle regole che normalmente fanno pensare al rapporto tra due privati, ma sono regole che devono essere per tutta quanta la comunità, per tutto quanto il quartiere. Però penso che Nicola su questo possa essere più preciso di me.
Nello voleva fare un altro intervento, dopodiché chiediamo magari a Nicola di appunto chiarire meglio il concetto.
No, ma non un vero e proprio intervento, tra l'altro mi venivano in mente considerazioni analoghe a quelle che faceva Anna, e uno spunto riprendendo quello che diceva Nicola in precedenza. Io insegno filosofia e storia al liceo di Marigliano, e tu prima dicevi che da docenti ovviamente abbiamo in qualche modo il compito di preparare, favorire, supportare il venir fuori dell'autonomia intellettuale, della libertà d'animo e di pensiero, delle capacità, dei talenti degli studenti che abbiamo di fronte. E quindi questo ovviamente non avviene al di fuori di ogni regola, al di fuori di ogni prassi. Io credo anzi che ci stiamo confrontando con studiosi della materia, e rispetto alla necessità di avere una competenza, come dicevamo prima e come sottolineava il sindaco, anche di natura amministrativa e normativa rispetto a una serie di cose. Per cui mi sembrava in qualche modo che l'intervento di Salvatore polarizzasse un po' troppo queste due situazioni, cioè da un lato mettiamo l'impegno, la passione, la tensione ideale ad utilizzare un bene pubblico per farci qualcosa di bello, dall'altro lato mettiamo la necessità di della statuizione di regole e di criteri precisi che devono determinare la fruizione di un determinato luogo, di un determinato spazio. Io credo, e su questo ovviamente Nicola sarà specifico ovviamente con la competenza che ha sulla materia, io credo che invece lo sforzo, l'attenzione anche ideale, il cimento, la passione che possiamo metterci è che il nostro ruolo, io dico ci consente, perché è una cosa che vorrei effettivamente portare avanti. Io credo che il cimento debba essere proprio quello di tenere insieme questi due aspetti, che non vedo affatto slegati, se si arriva effettivamente a guardare le cose dal punto di vista di cui si diceva, e lo dicevamo un po' tutti, in precedenza, e cioè quello di non ritenere questo spazio di qualcuno, ma di ritenere questo spazio alla portata di tutti. Grazie Anna.
Grazie. Grazie.
Quanti stanno dicendo di questa cosa, io trovo delle contraddizioni. La prima, sai qual è? Stazione utopia. Io penso che quando si faccia del bene comune non si dà un'identità e non si dà un nome. Quindi secondo me la prima contraddizione è proprio quella stazione utopia, perché quella là di sopra, circumvesuviana, quella identifica un luogo comune con una proprietà. Stazione utopia, non riesco a capire poi che legame tiene con quello che stiamo dicendo, che state dicendo. Cioè, io vedo un titolo di qualcosa o un'identità di quella cosa, trovo la contraddizione in questa cosa. Ed è la stessa contraddizione che trovo sul fatto di dire un'azienda che non guarda i numeri, ma guarda alla natura, ad altre cose. E trovo la stessa contraddizione con la stazione utopia. Hai capito? Questa è la cosa. No, ma figurati, a parte la stima che tengo nei tuoi confronti, lo sai. Poi io sono contraddittorio proprio perché mi piace confrontarmi con gli altri. E a volte sembro disfattista, perché effettivamente i miei sono delle provocazioni per accrescere il pensiero. Questa era la contraddizione che io trovavo. Stazione utopia col discorso del bene comune, che non ha una proprietà, che non ha un'identità di un qualcuno, intendo anche una società, un gruppo di persone, ma che sia una cosa comune per tutti quanti. Questa era la contraddizione.
Allora, più che contraddizione, diciamo, posso un attimo chiudere questa questione qua sul dibattito, perché dobbiamo chiuderlo di questo dibattito qua, perché non ha senso questa posizione, secondo il mio punto di vista, perché stazione utopia, diciamo, può significare qualunque cosa. Appunto, l'utopia è quella che dovrebbe, no, spingerci a fare delle cose anche senza molti calcoli, senza troppi interessi privatistici, non vi dico poi. E soprattutto quindi fare delle cose che abbiano una funzione, come si diceva prima, sociale. Allora, stazione utopia nasce come concetto. E invito tutti a cercare su internet tutti i documenti che noi abbiamo prodotto in questi anni, dove si specifica continuamente e si ribadisce continuamente che è lo spazio che noi siamo, non da soli chiaramente, che siamo appena quattro, quindi figuriamoci se possiamo pretendere anche di appropriarci di certe cose. Noi non ci appropriamo proprio di niente, lo stiamo ribadendo da ben 3 anni che vogliamo proporre l'utilizzo collettivo e comunitario di questo spazio e della stazione. Il nostro sogno è della stazione, perché appunto era una stazione una volta, poi è diventata devastazione e mo è una offesa anche all'intelligenza umana. lasciarlo in questo modo. Allora l'idea nostra, visto che ci chiamiamo collettivo Utopia, quindi guardiamo non lontano, molto oltre il lontano, non negli anni ma nei secoli possiamo addirittura guardare, quindi su questo noi siamo, la nostra coscienza è tranquilla perché non abbiamo nessuna intenzione, lo dichiaro apertamente, non abbiamo nessuna intenzione di appropriarci di nulla, in quanto la nostra coscienza politica non ce lo permette.
Allora, no, rispetto a questo è interessante, quando si entra nel vivo del dibattito è sempre interessante. E perché noi abbiamo avuto lo stesso problema rispetto alla cosa che diceva Salvatore, cioè che è il problema dell'identità, no, di un luogo. Allora, qual è il punto? In linea di principio, ma mi pare che Carmine lo ribadiva, è chiaro, è una contraddizione dare un'identità specifica a un bene comune, in linea di principio, e poi vi racconto l'esperienza di Napoli. Ma noi non dobbiamo dimenticare che stiamo parlando della proprietà, e un grande autore di filosofia politica, qual era Tocqueville, diceva è il grande campo di battaglia, cioè la proprietà resta un terreno di contesa e di lotta sociale. Ed è chiaro che se questa stazione oggi è oggetto di una discussione è perché c'è stato un atto di rottura, e dunque la comunità, la collettività, il collettivo, il gruppo di uomini e di donne che si fa carico di aprire il conflitto, di aprire la contesa su un bene, è chiaro che in una prima fase può anche proprio marcarlo, segnarlo, caratterizzarlo. Noi a Napoli venivamo da un collettivo che era il collettivo La Balena. Perché La Balena? Perché noi pensiamo che il lavoro degli artisti, il lavoro di chi fa cultura, il lavoro del ricercatore è un lavoro molto simile a questo enorme mammifero marino, cioè passa molto tempo inabissato a studiare, a riflettere, penso anche il lavoro appunto di un creativo, e poi ha delle immersioni, possono essere un testo, un seminario, un'opera d'arte, una mostra fotografica. Poi noi abbiamo detto tutti questi lavoratori e lavoratrici dell'arte, dello spettacolo, della cultura individuano un posto, quel posto era un palazzo bellissimo affidato ad una fondazione privata come fondo di garanzia per esporsi a chiedere prestiti alle banche, e all'inizio noi eravamo il collettivo La Balena, lo spazio era stato identificato con La Balena. Noi dopo la terza assemblea ci siamo sciolti, abbiamo sciolto il collettivo, ci siamo tenuti in un'assemblea come questa, in un grande cerchio, in una grande assemblea, e quello spazio adesso ha il nome che era proprio del patrimonio, ex asilo Filangieri. Punto. Per esempio, noi abbiamo sciolto quella contraddizione sciogliendo il collettivo perché avevamo esattamente le stesse lo stesso principio che diceva Carmine. Noi volevamo essere presso qualcosa, non volevamo possedere qualcosa, volevamo utilizzarlo, volevamo avere accesso a quel bene. Ora, la questione della proprietà. Noi quando diciamo proprietà, semplifichiamo in realtà. E l'ha detto prima bene il sindaco, richiamando gli usi che stanno in tutte le ex aree rurali. E già lo spazio. Io penso che noi questa riflessione la dobbiamo inquadrare nell'area metropolitana. È ovvio, non ha senso parlare solo di Marigliano. Marigliano sta in un'area metropolitana come la sta Napoli. Cioè dobbiamo pensare in una rete molto, in una delle più grandi aree metropolitane del Mediterraneo e d'Europa. Stiamo parlando di questo. Cioè dobbiamo guardare a Tangeri, al Cairo, ad Atene. No? Cioè noi siamo questa cosa qui nel campo mediterraneo e poi anche nord europeo, però siamo una grande area metropolitana che ha tanti problemi. Quando parliamo di proprietà, allora dobbiamo capire che intanto è un campo di contesa, non è pacifico mai, non si può eludere il tema del conflitto sociale quando si parla della proprietà. Ma dal punto di vista proprio concettuale, a me affascina la politica del diritto e la filosofia del diritto perché ti dà gli strumenti pratici, perché quel luogo altro, proprio una piccola nota sull'etimologia di utopia, non è atopia, non è un non luogo l'utopia, è un luogo altro, è proprio un luogo altro, è un altro luogo che sta nelle cose, che aspetta di venire fuori, di farsi concreto. E allora, quali sono gli strumenti dal punto di vista, a me interessava amministrativo, guardando il diritto costituzionale, guardando il diritto pubblico, che permettono questa fuoriuscita, questa emersione. Bene, qual è stato il mio punto di partenza? Innanzitutto rivedere le articolazioni interne alla proprietà. La proprietà sostanzialmente è un fascio di diritti che dà delle garanzie e che mette insieme tre cose: titolarità, utilità e frutti. Questo è lo schema della proprietà. Se noi dividiamo questo schema, cioè che le utilità non sono esclusive di chi ha la titolarità, che il frutto, cioè il bene che ne emerge, non è esclusivo del titolare. E questo è vero solo, cioè questa coincidenza tra questi tre termini, cioè l'esclusività del bene in tutte le sue forme, questa esclusività è vera solo dalla seconda metà dell'Ottocento, quando un certo diritto ha prevalso su altri diritti. Non è vero in sé nel pensiero giuridico per la proprietà. La proprietà è un modo per garantire una relazione tra un soggetto e un bene. Ora, le forme in cui questa relazione si può dare sono tante. La proprietà esclusiva è solo una di queste forme, quella secondo me più pericolosa e più dannosa, perché io mi domando, dal punto di vista numerico e quantitativo, ma quanto male fa ad una società avere un bene abbandonato? Il danno. Allora, quel parametro numerico che è importante, ma quel parametro numerico, ad esempio, che determina la quantificazione del PIL in tutti i paesi nostri, europei, per rimanere in ambito europeo, non tiene assolutamente conto, non sa calcolare il danno sociale di un'azienda insalubre, il danno sociale ed economico di un pezzo di patrimonio abbandonato. E venendo alla proprietà privata, guardate la nostra Costituzione, la proprietà privata è una delle articolazioni, non è messa nemmeno più tra i diritti fondamentali, perde la regalità che aveva prima, è nelle funzioni sociali ed economiche e si accompagna a un'altra proprietà, per cui viene nella la grandezza della nostra Costituzione è che toglie il primato alla proprietà privata come unica forma di proprietà, perché aggiunge a fianco alla proprietà privata la proprietà pubblica, che è una polemica contro la proprietà privata, che infatti l'introduzione di quest'altra fattispecie o specie di proprietà pubblica obbliga il termine costituzionale, la proprietà privata alla funzione sociale. Ora io mi domando, un bene privato che non svolge funzione sociale, ma anzi ha una funzione asociale, perché una casa utilizzabile per essere abitata e che è chiusa e che sta lì a rendita parassitaria, anzi non frutta nemmeno più niente, è un danno sociale, punto. Almeno è un danno sociale per tutti coloro che sono esclusi dall'accesso ai beni. Allora il problema, ma questo l'ha capito anche il capitalismo più avanzato non vuole possedere più niente, vuole gestire i servizi, vuole le utilità, vuole il tema allora di contesa oggi, questo Rodotà l'ha spiegato bene nell'ultimo incontro che abbiamo tenuto a Napoli, è il tema dell'accesso ai beni. Allora un tempo il motto era non più tutti proletari ma tutti proprietari, il motto della Democrazia Cristiana fu a tempo del dibattito alla Costituente. Oggi forse ed è stata anche in parte per l'area socialista e comunista l'idea della ridistribuzione come idea di rendere ognuno un piccolo proprietario. No, oggi è l'idea di rendere libero l'accesso ai beni. In che modo libero? La libertà non è un concetto astratto, la libertà è sempre libertà concreta, per cui regolamentate. C'è una regola, secondo me, per gli usi civici: la tutela del bene, l'ha ricordato Francesco, la conservazione per le future generazioni. Cioè c'è un tema che qui non possiamo accennare, ma che è il grande tema della democrazia ecologica, cioè di una visione sistemica, per cui ogni mia azione ha delle ripercussioni nella comunità in cui mi trovo. Perché io devo sempre pensarmi in contesto, in un'opera che tocca all'altro. Allora, il problema di questa idea di società, che non è nuova, è sempre stata nella storia dell'umanità, è che noi siamo in relazione e che ogni mio movimento determina il movimento di un altro e viceversa, ogni movimento dell'altro determina me come soggetto in relazione. Allora l'uso civico collettivo urbano, è una forma regolamentata di libero accesso a un bene. Che significa regolamentata? Che la comunità che insiste su questo bene troverà da sé in una forma pubblica e assembleare le forme e i modi, il come di gestione di questo bene. E lo diceva prima bene Antonio. Nello, scusami, lo diceva prima bene Nello. La questione è di tenere sempre presente che un bene senza, lo diceva anche Anna, un bene senza innesso con la comunità non esiste. Allora l'invito mio è questo, cioè se noi pensiamo alla proprietà come una forma di relazione e che ci possono essere tante forme di proprietà, noi dobbiamo incominciare a capire come rendere accessibile la proprietà pubblica e privata ai bisogni e ai diritti fondamentali della persona. Cioè sono strumenti, la proprietà è uno strumento che mi permette di fare delle cose. Ora, se noi capiamo questo, ci sono molti strumenti amministrativi, per esempio passi inosservato in quella terribile legge che è lo Sblocca Italia, ma ci sono due articoli molto interessanti che comunità di cittadini hanno introdotto in modo intelligente. Il baratto amministrativo. Il baratto amministrativo è uno strumento oggi che le amministrazioni possono utilizzare per dire: perfetto, questo bene tu non hai i soldi per pagare una tassa, vediamo quale utilità hai per ripagare in un altro modo quel calcolo numerico, lo puoi ricompensare in un altro modo. Oggi le amministrazioni hanno, per esempio, uno strumento come questo, non è il massimo, ma è uno strumento. L'altro strumento che si può utilizzare, è stato utilizzato spesso, l'esproprio. L'esproprio fu un dibattito, io sto per preparare proprio un piccolo articolo su questo, perché fu un dibattito molto acceso agli inizi del Novecento. All'inizio del Novecento, quando si scrivevano le leggi di tutela ambientale, e lì il tema era: espropriamo questi beni. Qual è il problema dell'esproprio? Che costa? Per cui i comuni e lo Stato all'epoca non si potevano permettere l'esproprio. Ci fu un geniale giurista, Parpaiolo, Luigi Parpaiolo, dimenticato dalla scienza giuridica in generale, ma che ribatté a Benedetto Croce e a tutto il gruppo parlamentare che stava lavorando su questo, dando un'idea, anche questa antica ma innovativa, la servitù pubblica. Io non ti esproprio, ma vincolo quel bene e ti obbligo ad una servitù pubblica. Questo è uno strumento gratuito per le pubbliche amministrazioni, cioè non costa niente, ma io piglio un bene privato abbandonato e proprio perché abbandonato, per ripagare il danno sociale che sta procurando, lo vincolo ad una servitù pubblica. Può essere di tipo abitativo, può essere di tipo sociale, ricreativo, pedagogico. E questo è uno strumento che le amministrazioni hanno, perché le servitù, che sono strumenti che noi teniamo dall'antico diritto romano, abbiamo completamente dimenticato in un regime proprietario esclusivo. Il tema è liberare dall'esclusività, rendere accessibile e usare tutti gli strumenti amministrativi che teniamo.
Volevo, e completiamo, giusto l'ultima cosa, perché è proprio concreta su questa frase. La vera sfida è che paradossalmente, proprio, io lo dico proprio come un paradosso, come un'utopia, diciamo, i beni esistono se sono di proprietà privata e il governo pubblico serve a regolamentare la proprietà privata. No, ci sono persone, esseri umani nel mondo che credono che il bene esista anche se collettivo, cioè non è qualcosa di blasfemo. Cioè ci sono persone che hanno collegamenti neuronali, proprio, cioè proprio a livello di neuroni, che considerano il bene sia privato ma anche pubblico. Cioè ci sono persone così, insomma, che hanno questo concetto, questo approccio, diciamo, alle cose. Quindi immaginarsi un bilancio che viva non solo dei dati economici ma anche delle funzioni e dell'utilità di ripresa e di recupero, magari è un bilancio che è inattivo paradossalmente a costo zero. Cioè rimodellare il bilancio come ripresa delle funzioni pubbliche e collettive, secondo me mette molti comuni inutile laddove stanno in perdita. Immaginarsi che poi il bilancio dovrebbe essere così, dovrebbe essere l'insieme della fruizione delle utilità pubbliche, probabilmente ci sono dei bilanci che qui hanno i vincoli di bilancio, Però il problema è che magari sono inutile, perché questa struttura oggi, attualmente, queste qua, la ripresa quanto vale, quanto impatta sul bilancio del comune? Secondo me ha un'utilità, secondo me andrebbe valorizzata. E il bilancio non è numerico, non ha i vincoli di bilancio, ma ha i vincoli di funzione, ha i vincoli di utilità. Così come io molto umanamente ritengo che un bene esista sia se è proprietà privata, sia se è proprietà collettiva. Non è un non bene, non è un non esistere, è un terreno incolto del comune, è una passività di bilancio che non viene evidenziata numericamente, ma per me lo è. Renderlo bene comune significa rendere utilità alla propria, e questo forse, anche questo andrebbe messo in bilancio. Forse tra un paio di secoli riusciremo a costituire un nuovo impatto contabile.
Che cosa diversa da mettere a reddito? Che è la rivoluzione culturale? Che è un'utilità anche non mettere a reddito, ma metterlo a disposizione della collettività. È così. Certo, però io vorrei precisare una cosa. Secondo me lo strumento, poi gli do scusa, ma io mi devo allontanare perché tengo un impegno familiare, ma come tutti qua.
Ma tutti, infatti, magari tutti. Ci avviamo alla conclusione.
No, terminato. Secondo una cosa volevo chiarire. Apprezzo lo strumento e ripeto, ho detto lo proponiamo in consiglio, ma io penso che non si debba pensare. Non vorrei che poi l'andamento e il ragionamento della discussione abbia indotto questa valutazione. Cioè, io reputo lo strumento idoneo anche per immobili che non siano in stato di abbandono, che siano già fruibili, disponibili. Cioè, questo, per esempio, noi parliamo nel progetto del collettivo Utopia, c'è un centro polifunzionale, no? C'è la proposta di fare un centro polifunzionale per attività culturali, artisti, socialità. Noi per esempio l'abbiamo già creato, già ce l'abbiamo ristrutturato, proprio Salvatore ha curato la ristrutturazione di quello con la sua impresa, non gratis, con la sua impresa, no, è perché ci tiene alla sua... Allora, però abbiamo il problema di farlo vivere, cioè è l'ex chalet alle spalle della villa, dove abbiamo realizzato una biblioteca, ci sono gli spazi, abbiamo messo gli strumenti. Il problema è farlo vivere, utilizzarlo. Io penso che col sistema degli usi civici, per esempio, un altro degli effetti positivi sia questo, è che effettivamente lo spazio venga utilizzato da chi ci tiene a utilizzarlo, da chi lo vuole far vivere, da chi dà una funzione a quello spazio, e che non venga calato dall'alto, venga imposto, ma il bisogno, il tipo di utilizzo venga poi dalla base, dai bisogni che vengono espressi dalla collettività, nel senso da quella comunità che lo usa, che ne chiede, che ha bisogno di usarlo. Per cui si parte da una prospettiva completamente diversa, cioè non è l'amministrazione che dice di questa cosa facciamo questo uso, si fa questo tipo di attività, è una cosa diversa. Per cui, ripeto, è una cosa che io condivido proprio assolutamente sotto questo aspetto, e che vorrei mettere semplicemente in pratica con gli strumenti di cui abbiamo parlato stamattina con Nicola Capone e con Francesco. Vabbè, chiedo scusa.
Ringraziando tutti per aver partecipato a questa cosa, concludiamo appunto questo incontro, sperando che questo sia il primo passo, come si diceva, sulla strada calpestabile verso le notti gloriose. Bene. E tra l'altro, anche volendo un attimo solo chiarire che l'idea dell'evangelizzazione è molto lontana dal nostro modo di fare, e che noi al momento ci occupiamo di quest'area perché abbiamo questa forza, sperando che in altri posti della città possano nascere altre numerose altre gruppi e altre realtà che si possano...
Vuoi il microfono?
Oggi spettoso.
Ti ringrazio Roberto perché avrei detto la stessa cosa, nel senso che il collettivo Utopia non intende proporsi come il proprietario o il gestore di un'area, ma ha semplicemente dato delle idee, ha proposto una dichiarazione di uso civico, ha proposto un progetto, sono proposte. Noi speriamo di continuare nella cosa e di arrivare al raggiungimento di obiettivi, ovunque. Ovviamente noi questo spazio continueremo a gestirlo, cioè a curarlo, perché volevo anche sottolineare una cosa: io immagino che quando c'è una persona malata non la si abbandoni a metà strada, la si porti poi alla cura definitiva della malattia e poi magari la si lascia camminare autonomamente. Non è nostro obiettivo curare la collettività, perché non ne abbiamo neanche le forze. Tra l'altro noi, appunto, a maggior ragione, io non farei una polemica personale, perché l'obiettivo di oggi è quello di parlare di usi civici generali. E il sindaco va via e anche noi, quindi salutiamo tutti e vi ringraziamo.